È il momento della via alta della nostra rubrica dedicata alla montagna. Kurt Diemberger, che stiamo per conoscere meglio, ha compiuto 90 anni a marzo e guarda dall'alto dei suoi tanti 8.000 la storia dell'alpinismo del secondo dopoguerra, di cui è stato un protagonista indiscusso. Primo uomo a scalare il Daulagiri, settima vetta più alta al mondo e unico alpinista insieme al suo compagno Hermann Bull ad aver scalato 2.8000 in prima assoluta. Kurt Diemberger nel 2013 ha ricevuto il Piolet d'Or alla carriera, massima onorificenza internazionale nel mondo della montagna. Fu lui il primo a scalare un 8.000 in stile alpino senza bombole né portatori. Si trattava in quell'occasione del Broad Peak nel Karakorum ed era il 1957. Tanti i suoi successi, ma anche tante le tragedie che hanno caratterizzato la sua carriera. Nel 1957 sul Ciogolisa muore il suo compagno Hermann Bull e Diemberger sarà aspramente criticato per questo, mentre poi nel 1986, durante una spedizione al K2, morì la sua compagna Julie Tallis e ancora una volta dovette affrontare le critiche di una parte del mondo dell'alpinismo. Kurt Diemberger è stato protagonista della 70ª edizione del Trento Film Festival, la principale rassegna cinematografica europea dedicata alla montagna, che lo ha celebrato e lo ha celebrato anche per la sua importante attività di documentarista e scrittore. Mattia Pelli lo ha incontrato e gli ha chiesto prima di tutto cosa lo ha spinto nelle sue ascensioni in tutti questi anni.
Una spinta è quella di rendere, cioè di far capire cosa è la ragione di andare su. E la ragione semplicemente è quella di voler andare su. Quella spinta io la chiamo il settimo senso. Il senso di voler arrivare a qualcosa e allo stesso tempo anche ricreare quel settimo senso. E comincia già dal bambino, quando vuole arrivare in cima ad una sedia, e così va avanti fino a quando sei da vecchio e ti dice, magari a 90 anni, voglio ancora arrivare un gradino più su. Poi non ce la fa o ce la farà, però la spinta c'è.
Lei tra l'altro ha iniziato questa ascensione che è durata tutta la vita, nelle Alpi naturalmente, no? Quasi il suo giardino di casa, come per tanti alpinisti europei. Che cosa sono le Alpi per lei?
Le Alpi sono la continuazione della sedia del bambino. E, insomma, quando ha scalato le Alpi, o varie cime nelle Alpi, poi vedi una sedia un po' più alta e vai nell'Himalaya.
Così, sembra quasi facile, come lo dice lei, ma per noi esseri mortali non lo è.
Insomma, quando sei arrivato sulla sedia, tu vedi il tavolo, e quando sei arrivato sul tavolo, tu vedi che c'è ancora qualcosa di più alto. È una sequenza logica.
Che importanza ha lo stile alpino, no? Che prende proprio il nome dalle nostre Alpi nel cambiare il modo di andare in montagna?
Per cominciare, devo dire che la parola stile alpino non è l'inizio di questo, anche se gli specialisti non lo vedono di buon occhio. È stato il Westalpenstil, il stile alpino occidentale che abbiamo creato nel 1957, Hermann Bull, Markus Schmuck e Fritz Wintersteller, andando al Broad Peak. Più tardi questo, che era il Westalpenstil, l'hanno nominato Alpenstil o Alpenstile alpino.
Vogliamo spiegare a chi non è un esperto di alpinismo che cosa vuol dire stile alpino?
Ma il Westalpenstil, io preferisco la prima definizione, vuole dire a scalare un 8000 senza l'aiuto di portatori, senza aiuto di respiratori, in maniera come abbiamo scalato le cime nelle Alpi occidentali. In questo stile puro abbiamo cominciato a scalare gli 8000.
Perché era importante inaugurare questo stile? Cos'è che vi spingeva? L'atto eroico di fare una cosa che nessuno aveva mai fatto, oppure una volontà di semplicità?
C'era una volontà di semplicità, cioè di purezza, vogliamo dire così. Le montagne alte sono state scalate, o quasi scalate, già prima con un esercito non solo di portatori, ma anche di aiuti portatori in alta quota.
Quindi c'era questa esigenza in qualche modo di semplicità, no? Forse un rapporto diretto con la montagna?
Un rapporto diretto con la montagna sicuramente. Io non voglio dire che neanche prima c'era un rapporto diretto, però un rapporto diretto prima aveva bisogno dell'aiuto di tanti piedi, di tante braccia, mentre con il primo 8000 in Westalpenstil, che era il Broad Peak nel 57, eravamo solo con le nostre gambe e con le nostre braccia, le nostre spalle, iniziando dalla base della montagna, perché fino alla base della montagna ancora oggi tutti quelli che parlano di stile alpino eccetera hanno aiuto di portatori.
La montagna non è sempre stata tenera con lei. Lei porta anche sul corpo i segni di questo, anche a volte, conflitto con la montagna, no? Con il gelo. Insomma, andare in montagna e fare degli 8000 non è proprio una passeggiata. Eppure lei ha continuato a farlo. Ha avuto anche episodi tragici, per esempio sul K2. O che cosa ricorda di quelle esperienze drammatiche? Come ha fatto poi a continuare, poi a decidere di andare avanti?
Il fatto è che quando uno ce l'ha dentro nell'anima, questo, anche dopo le tragedie, non riesce a dire adesso sto solo seduto. Almeno nello spirito continua ancora ad andare su partecipando ai racconti, oppure se lo immagina in fantasia.
Ci vuole raccontare perché fu importante il K2?
Il K2 è proprio la montagna, è il simbolo della montagna.
Quella spedizione, oltre per la sua, diciamo, importanza, è ricordata anche per una tragedia, cioè per la perdita di una sua compagna di spedizione. Tra l'altro non fu la prima volta in cui lei ebbe la sfortuna di perdere un compagno.
No, avevo già perso il compagno Hermann Bull nella scalata del Ciogolisa. Non siamo neanche arrivati fino in cima, ma le tragedie per lo più non succedono quando si arriva in cima. Nel caso di Hermann Bull, lui è caduto senza che siamo arrivati in cima. È uscito dalla traccia e su quella cornice che si è rotto ci stava solo il peso di una persona. Io ero già passato. Lui è uscito dalla mia traccia e non si capisce che la cornice non si è rotto già sotto di me. Ma insomma, si è rotto solo dopo che lui è uscito. È un po' una domanda che ha occupato i cervelli per un bel po' di tempo.
Se lei domani dovesse decidere di partire, di andare da qualche parte, dove andrebbe?
Ma io andrei al Monte Bianco senza pensarci sopra due volte. Non so se adesso potrei forse andare sulla via normale, ma non è detto che ancora arrivo in cima con i miei 90 anni.
L'alpinista Kurt Diemberger, protagonista della 70ª edizione del Trento Film Festival, al microfono di Mattia Pelli. E a proposito del Trento Film Festival, domani verrà comunicato il nome del vincitore o della vincitrice della Genziana d'Oro.